37.2, allora andiamo a parlare adesso di intelligenza artificiale. Noi abbiamo raggiunto il professor Guido Bertolini, che è responsabile del Dipartimento di Epidemiologia Medica dell'Istituto Mario Negri. All'istituto infatti stanno usando dei modelli di linguaggio basati sull'intelligenza artificiale per un progetto che coinvolge il pronto soccorso. La prima cosa che abbiamo chiesto al professor Bertolini è proprio però che cosa sono allora questi modelli di linguaggio basati sull'intelligenza artificiale.
Sono fondamentalmente dei modelli matematici, cioè sono dei modelli molto complessi, molto articolati, che hanno l'obiettivo di fare delle predizioni. E sono addestrati su un'enorme quantità di dati, cioè un'enorme quantità di testi, ma parliamo di centinaia di migliaia di miliardi di testi per ogni singola lingua, che vengono usati per addestrare questi modelli per fare queste previsioni. La previsione non è altro che da ciascuna di queste miliardi di frasi che gli diamo si toglie una parola e si chiede al modello di indovinare la parola che è stata tolta. Questo sistema si chiama Next Token Prediction. Che so, se io le dicessi Cappuccetto Rosso si è inoltrata da sola nel
bosco.
Esatto, chiediamo al modello matematico di fare quello che ha fatto lei in questo momento. Lei per farlo ha dovuto attingere a delle competenze cognitive molto articolate, non sembra, perché l'ha fatto in una frazione di secondo e l'ha fatto correttamente, ma per farlo lei deve sapere l'italiano, deve sapere una lingua, quindi sapere le regole sintattiche, come si costruisce una frase, il soggetto, il predicato, il complemento oggetto, eccetera. Deve conoscere molte parole, io ho usato parecchie parole, deve aver capito quello che io le stavo chiedendo. Insomma, per fare questo ha dovuto utilizzare molte competenze cognitive. L'intelligenza artificiale fa la stessa cosa, però usa un solo sistema, cioè una predizione matematica. Come fa? Traduce, trasforma ogni parte della frase, ogni parola potremmo dire, in un numero. A caso, però il avrà sempre lo stesso numero in tutte le frasi che trova, Cappuccetto avrà sempre lo stesso numero, eccetera, eccetera. E lui impara una quantità enorme di sequenze di numeri, che sono del tutto insignificanti per lui, ma impara che i numeri non vanno a caso, vanno in accordo con certe sequenze. Quello che noi facciamo è addestriamo questi modelli perché con delle modalità un po' sofisticate imparino a predire qual è la parola che ho tolto o la prossima parola di una frase. Basta, non fanno altro. E questo secondo me è assolutamente sorprendente, perché credo che ormai ognuno di noi ha imparato a dialogare con questi sistemi di modelli di intelligenza artificiale. Beh, sappiate che c'è ChatGPT, Gemini, quello che volete, Claude, è in grado di interloquire con noi e quindi di rispondere con senso compiuto a quello che gli chiediamo solo perché hanno imparato a predire la parola che manca.
Mm-hmm. Eh sì, è abbastanza sorprendente, appunto ce l'ha spiegato in modo molto chiaro, questa è già una cosa di cui le siamo grati. In che cosa però usate? Perché avete deciso di studiare questo tipo di linguaggio e in che cosa vi è servito da un punto di vista proprio della medicina, della salute?
Allora, in realtà stiamo usando modelli di intelligenza artificiale in molti progetti, oggi è diventato un approccio davvero promettente, in particolare i modelli di linguaggio li stiamo applicando, li stiamo utilizzando, li stiamo anche addestrando in un progetto europeo di cui siamo coordinatori, che ha come obiettivo quello di insegnare a questi modelli o sfruttare quello che già sanno fare per leggere le note di testo clinico che i medici scrivono nelle cartelle di pronto soccorso, interpretarli, estrarre le informazioni che ci possono servire per fare progetti di ricerca. Oggi fare ricerca in pronto soccorso è praticamente impossibile perché i medici e gli infermieri vivono in situazioni veramente caotiche e molto complesse, non hanno il tempo di fare delle raccolte dati per la ricerca. Allora abbiamo pensato, lo facciamo fare a un sistema di intelligenza artificiale. Deve saperlo fare bene, però questo renderà, se riusciremo ad arrivare in fondo, la ricerca possibile anche in quei contesti dove oggi è difficilissimo.
Certo, e a questo punto sorge un po' una domanda spontanea. Abbiamo parlato anche del personale che appunto che lavora in pronto soccorso in carne ed ossa. La domanda è: possiamo fare a meno dell'intelligenza umana?
No, non possiamo fare a meno, grazie al cielo, non possiamo fare a meno dell'intelligenza umana in senso assoluto. Però io credo che in alcuni contesti anche del processo di cura, in alcuni contesti sì, possiamo anche farlo, nel senso che, come dicevo prima, l'intelligenza artificiale ottiene gli stessi risultati con approcci molto diversi, però ottiene gli stessi risultati. Allora, nelle situazioni, nelle problematiche in cui effettivamente riesce a ottenere risultati paragonabili e a volte anche superiori, credo che non ci sia nessuna ragione per impedirlo. Uno dei progetti che stiamo portando avanti è la lettura da parte di un modello di intelligenza artificiale dell'ECG in pronto soccorso per riconoscere dei pattern che devono assolutamente alzare l'antenna e allarmare, e che sono pattern dell'elettrocardiogramma molto difficili da riconoscere anche a un occhio esperto. E in quel caso il medico di pronto soccorso potrebbe essere aiutato da uno di questi modelli a riconoscere dei pattern e quindi ad avviare poi una serie di ragionamenti, di percorsi assistenziali che poi deve gestire lui. No? Però ci sono alcuni momenti in cui si può sicuramente fare a meno, e forse è anche sensato farlo.
Ecco, infatti, perché quant'è il margine di errore dell'intelligenza artificiale su un lavoro di quel tipo, sull'interpretazione di un ECG?
Non è piccolo, nel senso, oggi si pensa che l'intelligenza artificiale sia infallibile, non è così. Abbiamo i primi studi che ci dicono che comunque funziona un po' meglio, non clamorosamente meglio, ma un po' meglio di un umano che fa la stessa cosa, un umano non espertissimo. Fa un po' meglio anche dell'umano più esperto, però se facciamo a 100 la capacità di essere perfetto, l'umano, cioè il medico esperto, per riconosce questi pattern difficili, diciamo nel 70% dei casi, l'intelligenza artificiale riesce ad arrivare a circa l'80%, per cui ha un bel guadagno, non è infallibile.
Certo, però interessante. E ancora una riflessione volevamo fare con lei, con il dottor Guido Bertolini, a proposito un po' di chi sviluppa questa intelligenza artificiale, quindi sulle possibilità magari che hanno anche le istituzioni accademiche o pubbliche di competere con i player privati che appunto si occupano dello sviluppo delle intelligenze artificiali.
È una domanda delicatissima. Noi lo abbiamo un po' sperimentato sulla nostra pelle in quello studio europeo di cui le dicevo. In quello studio abbiamo dei partner tecnologici di primissimo livello, di tipo accademico, però sono partner pubblici che sono sempre stati leader nel mondo dell'intelligenza artificiale. Oggi loro, con i supercomputer che hanno a disposizione, riescono a sviluppare e a insegnare questi sistemi, a fare cose tutto sommato semplici, con tempi che sono incompatibili con le esigenze nostre. Noi abbiamo iniziato a sviluppare qualche modello e io ho fatto un po' di conti, riuscivamo a migliorare le performance nel fare quello che le descrivevo, ma per arrivare a un risultato soddisfacente ci volevano 10 anni. E questo è stato un po' scioccante per me, nel senso che noi non riusciamo a lavorare con modelli piccoli. I modelli di intelligenza artificiale si misurano in numero di parametri che stimano per fare quello che vogliono fare. Questi modelli piccoli stimano 14 miliardi di parametri, quindi un numero straordinariamente grande, apparentemente. ChatGPT, per dire uno dei più famosi, per funzionare stima 2.000 miliardi di parametri. E lo fa con un'efficienza clamorosa. Capite che se un'istituzione pubblica non riesce a lavorare su modelli di 14 miliardi e questi player grandi giocano con migliaia di miliardi di parametri, è evidente che non c'è storia. E questo, a mio avviso, è un problema veramente molto più grande di quello che appare. Cioè, noi oggi stiamo delegando la gestione di questi modelli che stanno cambiando il nostro mondo, sono sempre più pervasivi e ci condizionano in tantissimi momenti della nostra vita, a pochissime organizzazioni, ma pochissime vuol dire 5, 6, 10 se ci mettiamo anche le cinesi che stanno arrivando sul mercato in modo prepotente, ma non più di quel numero. Ed è un problema, perché questi modelli sono condizionabili. Io credo che sia un problema, se vuole, planetario, il fatto che a condizionarli siano 10 player nel mondo.
Certo.
È proprio un problema di, come dire, di democrazia della conoscenza, io dico, perché questi modelli gestiscono un'enorme quantità di conoscenza, la elaborano e ce la restituiscono. Uh-huh. È un problema che questa cosa sia in mano a delle organizzazioni che hanno tutti scopi, tutte, come dire, natura privata, quindi scopi di lucro, se vuole, e non lavorano per il bene della comunità.
E se poi aggiungiamo che si tratta di, che stiamo parlando in particolare noi in questo momento, di dati sanitari, la faccenda si fa ancora più delicata, è così?
Assolutamente, è assolutamente delicata. Poi ci sono moltissimi ambiti in cui questo problema è enorme, quello della sanità è uno di questi di sicuro. E di fatto però non ci stiamo muovendo nella giusta direzione. L'Europa, che forse è l'unica organizzazione pubblica che potrebbe fare questo, nel senso che io mi posso aspettare che l'America, per la cultura che hanno, lasci iniziativa completa al privato, ma l'Europa forse non dovrebbe, si sta muovendo con una grandissima lentezza ed è problematico. Per la salute, ma per in generale per la società nel suo complesso.
Grazie mille, grazie al dottor Guido Bertolini dell'Istituto Mario Negri di Milano, grazie.
Grazie a voi, arrivederci.
Un'intervista estremamente interessante che mette al centro tanti temi, io ne sottolineo in particolare due. Uno, il rapporto tra l'uso dell'intelligenza artificiale e l'essere umano, in questo caso il ruolo dei medici e del personale sanitario, che non potrà mai essere sostituito completamente, però oggi qui abbiamo capito come e perché. E l'altra questione, tema toccato verso la conclusione dell'intervista, un tema enorme, e cioè il rapporto pubblico-privato, chi gestisce questa intelligenza artificiale e che cose potrebbe fare il pubblico per cercare di evitare che anche questo ulteriore passaggio tecnologico si trasformi sostanzialmente in un ulteriore meccanismo di privatizzazione, attenzione in questo caso non solo delle strutture sanitarie, ma delle informazioni sanitarie che costituiscono poi un bene